Riprendiamo la lettura del capitolo 14 del Vangelo di Marco e oggi cercheremo di leggere, almeno nella mia intenzione, e stamattina queste vicende un po' del Getsemani e poi dei processi. Stamattina appunto dicevo ci fermiamo su questi brani, nel pomeriggio e ci fermeremo sui brani della più della croce in riferimento alla morte del Signore. Allora stiamo vivendo questo Venerdì Santo e una cosa che pensavo che in fondo l'esperienza del dolore è personalissima fino in fondo, no? Nel senso che siamo stati vicini a persone nel loro dolore, l'abbiamo in qualche modo sentito, però allo stesso tempo fino in fondo, soprattutto un dolore che poi porta alla morte, è qualcosa che forse sperimenteremo, no? In maniera diversa, no? Come il Signore ci accompagnerà ciascuno quando poi lo incontreremo. Che cosa sto cercando di dire? Che quello che avvicinandoci al dolore e alla morte del Signore dobbiamo chiedere ancora di più chi sia Lui ad accoglierci, sia Lui ad aprire un po' il mistero di questa sua esperienza, in cui, attenzione, Lui ci salva non per quello che ha subito, cioè nel senso non è la quantità di dolore, no? Perché anche detto così, cioè, sappiamo che ci sono delle morti che sono ancora più cruente e terribili, no? che quella che il Signore Gesù ha sperimentato. E ecco perché, per esempio, anche quel film di Mel Gibson, no? Cioè, che mi sembra che sottolinei proprio questa cosa, che gli hanno fatto di tutto, di peggio, eccetera, però lui, no? Con Marines, cioè, no? Sfida tutti, datevene ancora, quasi come no? Il Signore ci salva perché ha portato tutto questo, ecco, con quella forza dell'amore per noi, rimanendo in fraternità con ciascuno di noi, con ciascuno e con tutte quelle persone che vengono fuori anche nel racconto, nelle quali più o meno siamo detti. E allora, vediamolo più da vicino, il versetto 32, avevamo lasciato ieri, ricordate, la seconda cena in un contesto di tristezza, dicevamo, no? Cioè la seconda cena fra il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro, no? Poi spenderemo ancora due parole su questo rinnegamento di Pietro. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi è andato un po' innanzi che a terra e pregava che se fosse possibile passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò, dicendo le stesse parole. Vedete, questo brano è un brano che in qualche modo la prima comunità cristiana, come forse anche tanti cristiani, volentieri metterebbero a parte. E invece l'hanno raccontato perché è accaduto. Perché metterebbe, perché fa problema? Perché questo Messia, colui che viene a portare l'opera di Dio, la liberazione dall'Egitto del cuore, e che si mostra in questa umanità come la nostra, cioè Martini dice, no, Gesù, se noi crediamo che Gesù, e così ci raccontano i Vangeli, al di là delle nostre teologie, che Gesù era veramente uomo come noi, bene, Gesù ha affrontato l'avvicinarsi a una morte violenta come ciascuno di noi sperimenterebbe in qualche modo, no? Anche con tutta la paura, con tutta l'angoscia, no? E con tutto quello che per noi significa la morte in qualche modo, cioè, come dire, l'unica cosa certa. E qualcosa c'è dopo? Boh, speriamo. E la morte è come la separazione da tutto e da tutti, la fine di tutto. In più, no? Ingiusta. Se è difficile già accettarla quando in qualche modo viene naturalmente, no? In qualche modo, dice, vabbè, la vita c'era già 105 anni, no, c'è un... e allo stesso tempo sentiamo tutta la fatica di accettarla, di accoglierla, quanto più quanto questa viene addosso in maniera ingiusta. Allora Gesù si approccia. Fra l'altro la coglie, attenzione, non, lui cercava di preparare i discepoli, ma non perché sapeva tutto. Noi anche qui dobbiamo uscire dalle teologie, no, che vengono, fatto dire, dato che Gesù era Dio, sapeva tutto, no? Per cui sapeva come sarebbe accaduto, eccetera, eccetera. Mi coltiva che nell'annuncio che l'angelo fa a Maria, nel primo capitolo di Luca, dove l'angelo le dice appunto che questo bambino sarà chiamato figlio dell'Altissimo, eccetera, eccetera. E allora Lidia Maggi, di cui vi dicevo, nel commento dice però l'angelo non gli ha annunciato la parte negativa, no? Cioè quasi come dire per non spaventarla, no? Che però finirà in croce, eccetera, eccetera. Come anche la canzone che anche voi avete cantato, confessate, no? L'avete peccato anche voi, quella di no? Io vorrei tanto sapere da te se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui. Poveretto, cioè, no? Cioè tu pensi alla mamma che dice, sai, ti metteranno in croce, no? Cioè, ti faranno un po' di polemica, ma non preoccuparti, poi risorgerai, eccetera, eccetera. Cioè, io non accetto, non solo a livello di sequeli né di Lidia Maggi, ma posso dire, cioè almeno io personalmente, io non credo che sia così. Cioè l'angelo non gliel'ha detto perché neanche il padre lo sapeva. Cioè nel senso che il padre lo metteva in conto, ma lui sperava, inviandoci il figlio suo, che noi l'avremmo accolto. Come dire, è un padre che spera. Ricordate come poi Gesù narrerà nelle parabole dei vignaioli cattivi, no? Che il padrone manda i suoi, fin tanto che manderà il figlio, dice almeno lui lo ascolteranno, così spera il padre. Il padre non è che già dall'eternità sapeva la croce, queste sono le nostre. Un Dio vivo, la scrittura ci narra di un Dio vivo, non di un Dio delle teologie, di filosofie, tutto, no? Che noi vorremmo avere, le perverse immagini. Noi vorremmo un Dio così, che planifica tutto, tiene tutto sotto controllo, eh? Invece Dio è vivo, meno male.
Ma nelle parabole Gesù dice, insomma, figlio di Dio, allora...
Sì, ma perché? Perché lui pian piano, lui leggeva la vita, ascoltava la vita, pregava, ascoltava le scritture, e in relazione alla vita pian piano entrava dentro e si rendeva conto che sempre più, continuando a narrare l'immagine del padre suo, sarebbe andato incontro al rifiuto. E allo stesso tempo a un certo punto decide di andare avanti lo stesso. E allora e qui, no, in questo giardino di cui poi noi andiamo a fare memoria quando andiamo in Terra Santa, no? nella valle di Giosafat c'è questo giardino, probabilmente un giardino di una famiglia amica di Gesù che metteva a disposizione di Gesù in questo pezzo di terra per poter riposarsi, stare tranquillo quando Gesù era a Gerusalemme. E lì ecco questo essere uno di noi, no? Che questo provare la paura e questo volere che i tre più vicini stessero con lui, Pietro, Giacomo e Giovanni, sono quelli che torneranno, che lui chiamerà alla trasfigurazione, no? Che chiamerà nei momenti più importanti, no? I più vicini a sé, perché veglino con lui, stiano con lui. In qualche modo un'immagine di Dio che, ecco, che sente il male. In qualche modo il male lo sente più Dio che noi. Perché vedete, noi nella nostra a volte superficialità, nella nostra ambiguità, tante volte noi chiamiamo il male bene, no? Tante volte è il bene male. Tante volte non riusciamo a dar nome alle cose, non vogliamo dar nome alle cose, sotto il punto di vista, no? E il male, cioè il male che fa male, il male che fa male, no? In questo senso, Luciano Manicardi, che lo conoscete, lui usa l'espressione a volte, cioè la capacità di dire male del male. Noi non abbiamo più a volte la capacità di dire male del male, no? Chiamarlo per il suo nome, il male. E allora in qualche modo è più Dio che fino in fondo è la vita e sa cos'è la morte, sente molto di più lui il male che è. E allora pensate, no, sarà anche quello quando, che muoverà ad andare verso Mosè e a dirgli: guarda, ho ascoltato il grido degli israeliti che viene dalla loro oppressione, no? Ho conosciuto il loro dolore. Ho conosciuto significa lo sento io. È il mio dolore, il loro dolore è il mio dolore. E allora questa preghiera, no, così... vedete, è come questo Getsemani, dove c'era questo frantoio delle olive, no? Allora questo frantoio delle olive che erano queste macine, no? Che macinavano. E Gesù che in mezzo a delle macine, cioè in qualche modo lui sente tutta la paura della morte, tutta la nostra sfiducia, tutta la nostra tristezza e tutta la nostra voglia di fuggire, rispetto a una morte così. E dall'altra parte tutto il volere del Padre, che attenzione, quando Gesù dice non ciò che io voglio ma ciò che vuoi tu, no? Il Padre non vuole che Gesù vada a morire, no? E anche se purtroppo, da una parte uno direbbe quale padre, e qui ci sono tanti padri, no? Vorrebbe che il figlio muoia, eppure purtroppo a qualche volta può cadere, ma quanto più il Padre che Dio. Allora il padre non vuole che il figlio vada a morire, il padre vuole che il figlio continui a narrare nell'amore verso tutti, che non si ritrae di fronte alla paura della morte, e che continui a narrare, a essere fratello nostro anche in questa situazione. Allora sono questi due voleri, no, che in qualche modo che si scontrano, tutta la voglia di fuggire e tutta la voglia invece di rimanere in questo momento fino alla fine, consegnandosi. Altre volte Gesù era andato via, Gesù, come sappiamo, i Vangeli ci dicono che in certi momenti hanno cercato di prendere e lui si allontanò. Interessante questo, no? Cioè anche qui Gesù discerne, altra parolina magica che oggi Papa Francesco ci sta dicendo che non è solo per i gesuiti o per i padri spirituali o per, ma è per tutti i cristiani. Per tutti gli uomini, cercare di capire quando momento è momento, situazione è situazione, e lui in qualche modo discende che adesso non deve fuggire più. Adesso la via della vita è quello di consegnarsi nelle mani di coloro che lo vengono a prendere. E vedete, ecco, questo è interessante, no? Lui chiede la vicinanza degli amici più cari. E Simone che non regge, dorme, li trovò, dorme, tutti quanti dormono, no? E anche Simone. E io credo che non è pensabile che il dormire sia frutto della stanchezza, nonostante che sia notte, eccetera, eccetera. Sono uomini, sono soprattutto persone tipo Simone fa il pescatore, no? C'è uno che lui ha una vita che lavora di notte, no? Cioè non è che si fa problemi a, no? Però vedete, Per me qui c'è quell'addormentarsi che uno cerca quando sta così male, che l'unico momento in cui non sta più male è se dorme. Non so se avete vissuto qualche momento di depressione, sapete cos'è. E allora a Pietro sta cadendo il mondo, sta cadendo il mondo. Sta cadendo il mondo in relazione a quello che sta vedendo, no? Lui si è giocato su Gesù. Lo aveva incontrato, secondo il Vangelo di Giovanni, nel circolo dei discepoli di Giovanni il Battista. Aveva in qualche modo intuito, e ricordate che anche Giovanni il Battista a un certo punto lo indica, no? Dice lui. E allora, sentendo Giovanni, conoscendo Gesù, si era giocato, eh? E tanto che quando il gruppo di Giovanni si sfalta, perché Giovanni Battista viene arrestato, lui è lui che indica a Gesù sicuramente, no? E dire: guarda, andiamo a Cafarnao, lì c'è la mia casa, c'è una piccola azienda, c'è la barca, e mette a disposizione quello che ha, quindi si gioca con Gesù, e anche economicamente, no? E, come dire, si mette in gioco anche la sua vita anche familiare, perché per molti periodi deve star fuori seguendo Gesù. E questo Gesù su cui lui con tanta generosità si gioca, che non sempre capisce, che non sempre capisce, no? Abbiamo visto ieri in quell'annuncio, no, a Cesarea di Filippo. In altri momenti, ricordate in Matteo 14, a un certo punto c'è l'episodio della tempesta, in cui Gesù, passando, cioè dice ai discepoli di passare all'altra riva, e lui rimane a pregare. I discepoli prendono questo barcone, partono, e a un certo punto, durante la navigazione, il lago, come sapete ancora oggi, il lago ha delle tempeste. Perché? Perché il lago è 200 metri sotto il livello del mare, le alture del Golan arrivano sui 400-500 metri, quindi i venti della Siria precipitano per più di 600-700 metri, sbattono sulle onde del lago, e ci sono delle veramente, cioè, poi anche per le barche dell'epoca era difficile. Allora che succede? Che questi discepoli sono nei guai, e a un certo punto lo vedono camminare sul venire verso di loro camminando sulle acque, e si mettono a gridare dalla paura, perché dicono: è un fantasma. Attenzione, qui dobbiamo cogliere i significati, più di chiederci come questo sia possibile. Cioè, nel senso che le acque, ricordate le acque, cosa sono le acque? Le grandi acque, l'abbiamo visto ieri, il Mar Rosso, la morte. Loro sono passati dentro, in qualche modo hanno camminato sulle acque, si viene anche detto, no? Per cui vedere uno che cammina sulle acque significa vedere uno che cammina, che supera la morte. E per noi chi supera la morte? I fantasmi superano la morte. Gli unici che superano la morte sono i fantasmi, che vediamo nei film e nei telefilm, basta. No, spero che non abbiate mai visto un fantasma, poi no, cominciamo a preoccuparci di voi. E, no, allora, per quello dicono un fantasma, perché chi può vincere la morte? Fantasma. È Gesù che dice: sono io, coraggio. Vedete la parola. Lui che ci parla nella parola ci può dire che lui non è un fantasma, ma vince la morte. È la sua parola che ci può cogliere, no? E allora Pietro, nella sua irruenza, pensate, no? Questi sono tutti atterriti. Sto Pietro che dice: maestro, se sei tu, io non sono sicuro che sei tu, perché non ci credo che sei tu, dimmi che io possa camminare sulle acque con te. Cioè, dicevo: ma come ti viene? No, cioè, di mettere alla prova dicendo: fammi vedere se io posso camminare. E Gesù, con grande pazienza, con divina pazienza, gli dice: vieni, Lui, sceso dalla barca, cominciò a camminare sulle acque, ma dato che le acque, sotto l'impero era così forte, cominciò ad affondare e lui gridò: "Maestro, salvami!" E lui lo prese, Gesù, e gli disse: "Perché hai dubitato?" Vedete che cosa significa qui? Che anche noi vogliamo partecipare, il nostro desiderio è vincere la morte. E allora in qualche modo anche noi vogliamo partecipare alla gloria della risurrezione del Signore. Però vedete, Pietro non ha messo in conto che per partecipare alla gloria della risurrezione del Signore bisogna sconfiggere la morte, non saltare. Bisogna affrontare la morte. Per arrivare al sabato santo bisogna passare attraverso il venerdì. Perché la morte non si salta, si sconfigge, il Signore la sconfigge, ma non la salta. E allora ancora altri episodi, ancora quello che avevamo visto un po' ieri, che dopo che Gesù, vedete, no, usciti, dice: "Tutti rimarrete scandalizzati." Lo scandalo è quello, cioè Gesù sta dicendo quello che accadrà tra poco, in qualche modo metterà in crisi le nostre relazioni. Cosa sono gli scandali? Sono cose, che situazioni che rompono relazioni, che allontanano le persone, no? Quindi può dire: quello che accadrà vi allontanerà da me, vi allontanerà da me. Però lui dice, ma non cioè in qualche modo dice, ma dopo che vi sarò risorto vi precederò in Galilea. Vedete, vi allontanerà da me, ma io non vi sarò lontano, io ci sarò, io non vi lascerò. E allora, vedete, Pietro gli disse: anche se tutti si allontaneranno, anche se tutti si scandalizzeranno, io non lo sarò. Vedete, Pietro poi si incazza un po', cioè sicuramente, perché dice: maestro, basta, cioè adesso gli puoi rotto, cioè perché tu a me, fin dall'inizio, secondo me, non mi hai valutato giustamente per quello che io sono, no? Tu mi sottovaluti, ce l'ha con me, nonostante che io gli voglia bene, ho messo a disposizione la casa, la barca, cioè sono sempre stato il primo, eccetera, eccetera, no? E tu non ti rendi conto di che fortuna hai avuto a incontrarti, cioè, voglio dire, no? Come dire, no? Come tanti anni fa, in un incontro di giovani gesuiti, e quindi un po' di anni fa, eravamo lì, c'era uno un po' problematico, no? E che a un certo punto dice: ma la compagnia, no, cioè, come dire, non si rende conto che io sono un dono per la compagnia, no? Cioè, io, no, e allora il nostro istruttore, il nostro formatore, un santo che è ancora un grande uomo, lui lo lascia parlare e gli dice: ma io, in 40 anni di vita della compagnia, ho sempre pensato e continuo a pensarlo che la compagnia mi fa un grande dono a tenermi, no? Cioè, non che io sia un dono, no? Per cui Pietro viene fuori dicendo appunto: no, guarda, io non sono come gli altri, anche se tutti si scandalizzeranno, no? Si scandalizzassero, io non lo sarò. Cioè, tu non ti rendi conto che io non sono come gli altri. Forte questo di Pietro, eh? Di sentirsi uno bravo. Di sentirsi uno bravo.
L'ultima scena diceva anche lui, forse sono io.
Aspetta. Sì, sì.
Forse lui era sicuro della grande amicizia che aveva con Gesù.
Sì, lasciatemi un attimo parlare. Vedo che lo spirito di Pietro in voi. E vedete, no, lui diceva appunto: guardate, io, cioè, non sono quegli altri, no? D'altra parte Pietro è uno che già era andato da Giovanni Battista, già si era giocato con Giovanni, già l'aveva fatto, cioè, quindi è uno che, come dire, nella vita si è giocato, non è uno che non si è giocato, e lui è conscio di esserci giocato, è molto conscio. E Gesù però non si muove di un millimetro, perché gli dice appunto: no, amen ti dico, quando trovate in verità, vi dico, di per sé sarebbe stato bello lasciare, dato che il greco, i Vangeli sono stati scritti in greco, però hanno mantenuto queste parole aramaiche, no, queste espressioni aramaiche che vengono direttamente da Gesù. Se l'evangelista l'ha tenuto era perché forse anche nella traduzione italiana si poteva tenere, no? Amen, vi dico, cioè è come dire, quello che sto per dire è così. Vedete, Gesù non si smuove da un minuto, no? Diceva proprio tu, non quella accanto, questa notte prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ma egli con grande insistenza diceva, anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. E io credo che lui stesse dicendo il vero, no? Cioè non sta, cioè sta dicendo, Gesù, io mi sono giocato, io ho fatto delle scelte importanti nella mia vita, la mia vita è qualificata. Cioè ti posso dare il curriculum, cioè di tutte le cose che io ho fatto, campi, scelte, no, parte del mio stipendio, cioè voglio dire, e sono fatti, cioè per cui io ti ho scelto e se anche dovessi morire per te io non mi allontanerò da te, dice, vedete, ed è, io credo, sincero. Nessuno ci dice che non sia sincero in quello che sta dicendo. La cosa come va avanti, che naturalmente lo stesso dicevano pure tutti gli altri cominciano a recuperare, no? Per dire, maestro, cioè, non è che adesso sono sto Pietro qua che sta facendo la star, adesso no, lui solo, no, gli altri, anche noi, va bene. E allora vanno lì, loro non riescono a cogliere, poi dice più avanti, versetto 41, venne per la terza volta e disse loro, dormite pure, riposatevi, basta, è venuta l'ora, ecco il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori, alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce vicino. Questo sonno, questo mondo che sta cominciando a, perché Pietro sicuramente anche nei confronti del suo maestro, cioè che vede tentennare, che vede tremare, che vede chiedere, come dire, no? La vicinanza, e non fa niente per organizzarsi, cioè se le cose stanno ormai andando verso la fine, bene, muoriamo da uomo, mettiamo le armi, no? Organizziamo una resistenza, e soprattutto tu Gesù, e te l'ho già detto, ti ho già dato dei consigli, ma tu non mi hai ascoltato su come fare il Messia, questa dura, e dice, no, dovresti essere tu, no? Che in questo momento ci tieni, no? Rinforzi le fila, no? Cioè, ci sostieni, ci dai coraggio per affrontare quello che stiamo per affrontare. Ma vedere il proprio capo che appunto mostra, si mostra così vulnerabile, allora Pietro già dice, meglio dormire. E allora che succede? Succede, come sappiamo, che arrivò un traditore che aveva dato loro un segno convenuto dicendo, quello che bacerò è lui, arrestatelo, conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto gli si avvicinò e disse, Rabbì, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro, come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Gli altri Vangeli ci dicono che questo che si alza e prende una spada e dà un colpo, gli staccò il lobo, esattamente, non tanto l'orecchio, quindi già dice un pescatore che non sa usare neanche la spada, cioè bene, no? E questa scena viene interrotta da Gesù stesso, e fra l'altro il Vangelo di Giovanni ci dice che costui è Pietro, che vedendo che mettono le mani su Gesù, come sappiamo Pietro portava un gladio, era una spada corta che veniva nascosta sotto le vesti. Tra l'altro Pietro era originario di Bezzaida, e Bezzaida era questo villaggio dove nascono gli Zeloti. Ricordate, gli Zeloti sono quel movimento che poi sarà il movimento armato che porterà alla prima grande rivolta giudaica. Per cui Pietro non viene mai detto che era uno zelota, però era uno di là, e quindi anche il fatto che portava la spada, queste idee, no? Cioè non era. E allora viene il momento di tirar fuori la spada, e Gesù che gli dice di rimettere la spada nel fuoco. Cioè, come dire, io col curriculum che ho, con l'esperienza che ho, col mio impegno, te l'ho detto che no, mi sono allenato una vita per morire per te, è il momento di morire per te, e tu mi dici no. No. E uno dice, ma come no? Cioè, se tutta la vita cristiana è un impegno, è un amare, è un no, è giocarsi, eccetera, andare la propria vita per gli altri, eccetera, eccetera, e è arrivato il momento no clou per Pietro, e Gesù gli dice no, no. E allora tutti lo abbandonarono e fuggirono, tutti, anche Pietro. Non è facile capire Gesù, eh? Non è facile capire Gesù. Noi, purtroppo, per la nostra ignoranza biblica, che fa sì che noi abbiamo delle belle immagini di Gesù, a volte con tutti questi raggi che escono dal cuore, con tutti i capelli cotonati, e mi spiace, mi colpisce sempre, sarà un'invidia in fondo, bassa bassa, ma sapete, no? Questo che poi diventa un simbolo, no? La pop art ne ha fatto un simbolo, cioè, eccetera, Jesus, no? Eccetera, e così. E, cioè, rischiamo di, appunto, di fare un simbolo vuoto, cioè, o che meglio, riempiamo di tutto quello che noi vogliamo. Ma andando poi a leggere i Vangeli più in profondità, intanto notiamo che quella fatica che hanno fatto i discepoli a stare dietro questo maestro è anche la nostra. Perché uno dice, non è così semplice capire questo. Che cosa vuole questo maestro? E perché non vuole in questo caso? Perché non vuole? E tutti, vedete, lo abbandonano. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo, e lo afferrarono, ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Come sapete, qui ci sono tante interpretazioni. Chi è sto ragazzo? Nel senso, in fondo non lo sappiamo, ci sono delle interpretazioni. Un'interpretazione dice che potrebbe essere addirittura Marco, c'è un segno, cioè sapete, molte volte, no, anche come nei dipinti, così anche nelle narrazioni, l'autore lascia la sua firma, no? Cioè, quindi allora questo ragazzino, che qualcun altro dice che è proprio il simbolo un po' del Cristo risorto, cioè, no, in qualche modo questo Gesù che sarà poi schiacciato, che tentano di prendere, che la morte tenta di prendere, e che invece non riuscirà a prendere, lascerà solo un lenzuolo. Non sappiamo naturalmente fino in fondo, no? Però sono tutte belle queste interpretazioni, ce ne sono anche altre. Condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro l'aveva seguito fin da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. Vedete, lo portano nel palazzo del Sinedrio. Pietro non riesce a mollarlo, per cui anche se a distanza, il Vangelo di Giovanni ci dice, attraverso il discepolo che Gesù amava, riesce a entrare nel cortile del sommo del palazzo del Sinedrio, perché il discepolo che Gesù amava conosceva il sommo sacerdote. E allora i capi del sacerdote e tutto il Sinedrio cercavano la testimonianza contro Gesù per metterla a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui, le testimonianze non erano concordi. Allora, attenzione, qui dobbiamo dire che Marco carica il racconto di significati simbolici che difficilmente sono coglibili come storici, cioè nel senso che in questo senso Giovanni è più storico, perché Giovanni non parla di un processo vero e proprio, Giovanni parla di un colpo di mano che il sommo sacerdote e il gruppo dei suoi fedelissimi fa a un certo punto per eliminare il personaggio scomodo. Perché non è il racconto di Marco in questo, cioè acquista un significato simbolico che travalica degli elementi difficilmente fondabili come storici? Perché uno, non si poteva fare nessuna riunione pubblica dopo il calare del sole. Due, ancora di più, noi sappiamo dai Vangeli che non tutti i componenti del Sinedrio erano contro Gesù. E invece qui si parla di tutti i capi, tutti quanti. Cioè, e qui è Marco che sta calcando la mano, no? Cioè, per dire, è come se c'è questo processo dove il potere religioso, il potere economico, il potere politico, no, finalmente mettono, come dire, in questione Gesù. E il potere economico, il potere religioso, il potere politico sono i grandi poteri con cui l'umanità cerca, l'uomo cerca di avere in mano tutto, tutti e anche Dio. Se volete anche il potere religioso e funzionare a un potere economico, no, perché anche con Dio ci si fa i soldi, no? Sapete naturalmente che come nell'antichità si andavano a prendere le reliquie, a rubare le reliquie molte volte dei santi orientali, no, questo lo posso dire tranquillamente senza poi bisogno di censure, ma durante la festa di San Nicola si parla del sacro transito, perché la volontà di Dio ha voluto che i libaresi andassero nel 1077 più o meno a transitare, e le reliquie di San Nicola, che erano a Mira nell'attuale Turchia, da un monastero ortodosso cristiano e a Bari. Come sapete, storicamente è stato un furto, cioè i baresi hanno anticipato i veneziani, che stavano facendo la stessa cosa, perché era andare a prendere le reliquie per portarle, perché naturalmente le reliquie religiose sì, certamente aumentavano la protezione dei santi sulle città, ma soprattutto portavano pellegrini, e i pellegrini devono mangiare, devono dormire, comprano i souvenir, eccetera eccetera, c'è un giro economico, no, non indifferente. Per cui potere religioso, potere economico, potere politico, no, sono i grandi poteri con cui l'uomo pensa di avere in mano la vita. E allora vedete, è come se c'è questi rappresentanti dell'umanità e dall'altra parte Gesù che viene a narrare, che pretende di narrare un volto di Dio. Per cui simbolicamente è come l'uomo che ha in mano finalmente sto Dio, che è il nemico della sua vita, che è il problema della sua vita. Cioè, nel senso che poi alla fine, tante volte, dentro di noi, una cosa sorda che sentiamo, cioè sorda nel senso che sta molto nascosta, è muta più che sorda, e ti dice che tu sei la causa di tutti i nostri mali. Tu sei la causa di tutti i nostri mali. No? Perché è successa una cosa che uno dice, ma perché Dio l'ha permessa? No, ci viene un male e dice, vabbè, ma perché Dio non l'ha fatto niente? Mi capita un'altra cosa, ma perché Dio? Cioè, alla fine Dio è quello con cui noi ce l'abbiamo. E allora è come se in quel momento, no? C'è l'umanità, c'è di fronte questo qui che dice di essere rappresentante di Dio, bene, adesso tu la paghi. Tu la paghi. E la cosa è che nel processo ebraico bisognava avere due testimonianze concordi per, no, come dire, condannare uno. Ricordate le vicende della casta Susanna, cioè del libro di Daniele, di questa bellissima donna concupita da due sacerdoti anziani, eccetera, eccetera, che al rifiuto di lei di voler accettare, no, le loro pretese, e dicono vabbè, allora noi ti denunciamo dicendo che ti abbiamo visto con un uomo che non era sotto un albero, che non era tuo marito, e quindi allora e dice vabbè, se fate così, ma meglio cadere nelle mani di Dio che nelle vostre. Al che loro dicono, ah, tutto il popolo viene per lapidarla, e un giovinetto dice, fermi, io sono innocente del sangue di questa donna. Tutti si fermano, un giovinetto che immagina la sapienza, e lui, come dire, scopre questo inganno, semplicemente facendo dividere i due anziani, facendoli venire uno alla volta, e dicendo, sotto quale albero hai visto Susanna con l'altro uomo? E lui dice, adesso non ricordo esattamente, un leccio. Lui dice, guarda, già l'inferno sta spalancando le porte, adesso, no? Chiama l'altro e dice, sotto quale albero hai visto? E dice, una quercia, no? E da questo si vede che non sono concordi. Per cui vedete, anche qui cercavano una testimonianza contro Gesù, non per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui, le testimonianze non erano concordi. Vedete, questo è il problema. Attenzione, hanno già deciso di ammazzarlo, questo è un processo farsa, è un processo falso, cioè si vuole trovare solo la veste giuridica per non farlo sembrare proprio, no? Ma in un modo o un altro. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo, lo abbiamo udito mentre diceva, io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Vedete, questa parola di Gesù rimaneva, anche se non era proprio così. Gesù non ha detto io distruggerò. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo ricostruirò. E Giovanni annota dicendo parlava del tempio del suo corpo. Però, vedete, parlare del tempio, toccare il tempio, significa essere messo a morte. Cioè, nel senso che il Tempio, come sapete, al tempo di Gesù era l'industria nazionale, come la Fiat, no? 40 anni fa in Italia, eccetera. E il Tempio era una delle grandi meraviglie del mondo. Pensate che quando muore Erode il Grande nel 64 a.C., dice Giuseppe Flavio che 10.000, e i lavori del Tempio si interrompono, 10.000 persone rimarranno disoccupate. Probabilmente sono un numero un po' gonfiato, però dice qual era l'indotto, cioè questo che era. Per cui andare male nel Tempio, cioè noi ti facciamo fuori. Andate a provare a parlare male, non lo so, a San Giovanni Rotondo, della chiesa di Renzo Piani, di tutto quello che c'è, dei più di una ventina di alberghi che sono nati, e di dire, ma anche di tutto questo cadavere del corpo del Padre Dio che viene portato un po' di qua, un po' di là, eccetera, aperto, chiuso, e uno dice, ma forse non è un po' un marchio di dire queste cose, lì siete a rischio. Non ve lo. Cioè, allora, come dire, perché ma dico San Giovanni Rotondo come anche altre cose, cioè come anche altri luoghi, no? E allora, e non soltanto della gente, ma di tutto anche dei preti, perché naturalmente, come dire, gestire le liturgie, gestire le offerte, gestire le coscienze, è un potere. E notate questa cosa qui rimane, no? Che Gesù, ricordatevi, era un laico. Gesù non era un prete. E questo è uno degli elementi che ancora di più lo mettono male agli occhi dei sommi sacerdoti e delle cose. Non è uno della casta che gestisce il potere. Non è uno che in qualche modo noi controlliamo, ma fa parte della nostra. Ma era un laico, come sapete, fra l'altro lo sapete, io una volta accompagnando un gruppo di preti latinoamericani, c'era uno dell'Opus che quando io ho detto, no, perché come sapete Gesù, no, per il suo tempo, per il suo popolo, non era un prete. E questo svolta, ah! Dice, come non era un prete? E ha detto, no, tranquillo, non era un prete perché non apparteneva alla tribù di Levi, ma apparteneva alla tribù di Giuda. E quindi non poteva essere un prete. E lui è rimasto paonazzo, è rimasto. Quello era solo l'apice di cose che dicevo e che non portava più, per cui sono dovuto esplodere. Però io ho semplicemente mandato dei dati, cioè non ho dato dei dati. I dati sono quelli. Gesù era un laico. Sarà la lettera agli ebrei che leggerà la figura di Gesù in maniera però non cultuale ma esistenziale. Interessante, no? Interessante, perché allora interessante anche per noi pensare alla nostra sacerdotalità. La nostra sacerdotalità. Se ieri era la festa dei sacerdoti, era la festa di tutti. Perché i sacerdoti siamo tutti. E che cosa sta la nostra sacerdotalità nella sacerdotalità di Gesù? In una vita pro, in una vita per, in una vita in relazione, che Gesù ha vissuto pienamente con tutti. E allora, ecco, no, questo... E allora neanche questo sul fatto che lui vuole distruggere il Tempio. Di fatto lui distruggerà il Tempio, ma non perché lo butterà giù nelle pietre, ci penseranno i Romani, no? Un po' di anni dopo a farlo, ma perché ne svuoterà il senso. Il senso. Poi noi cristiani ci abbiamo rifatto il Tempio, perché anche noi cristiani nel senso che ci abbiamo... questi edifici con tutto quello che gira attorno, dove pensiamo che lì Dio è di più presente, no? La casa di Dio, che tra l'altro è uno dei nomi a cui si dava nell'Antico Testamento al Tempio di Gerusalemme, anzi proprio la casa, quando si diceva la casa era il Tempio. Ma cioè noi continuiamo a dire che la Chiesa è la casa di Dio, no? La Chiesa è la casa di Dio. E veramente anche qui noi non ricordiamo che Gesù l'ha tentato di spiegare sia ai suoi discepoli sia a quella samaritana, che era molto intelligente, no? Pure se era incasinata nella vita, però era molto intelligente, perché gli dice a un certo punto, credi a lei che continuava a dire, ma guarda, non ho capito che tu sei bravo, tu risolvimi questo problema, no? Ma abbiamo ragione noi che no, adoriamo Dio sul monte Gerizimo, o avete ragione voi giudei che adorate Dio nel Tempio di Gerusalemme? E Gesù dice, credimi donna, è giunto il tempo in cui i veri adoratori lo adoreranno in spirito e verità. Cioè l'adorazione si fa nel cuore. L'adorazione è nella nostra coscienza. Cioè, noi nella nostra coscienza a chi adoriamo? Il denaro? Il potere? Noi stessi? O l'amore? Ricco. Allora poi voglio dire, è bello che così come nelle vostre case avete la sala bella, dove quando vengono gli amici, quando si celebra il Natale, si fa lì la festa, così anche noi cristiani abbiamo degli edifici belli, alcuni, no? Dove anche lì celebriamo, facciamo festa, ma sono le nostre camere belle. Dio è presente lì come è presente anche qui da noi. Come è presente nel mondo, perché Dio è presente dove, no? Dove due o tre, dove nel cuore di un credente, no? E Paolo dirà, ricordatevi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, il nostro corpo, la nostra corporeità, la nostra esistenza, no? E allora vedete, non riescono a trovare due testimonianze concordi. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? ma egli taceva e non rispondeva nulla. Vedete, le cose non riescono ad accocchiarsi, e allora il sommo sacerdote prende l'iniziativa, interroga Gesù dicendo, e cerca di non rispondi nulla, ed egli non rispondeva nulla. Interessante anche questa cosa, no? C'è un tempo per parlare e un tempo per tacere, e Gesù lo sa bene, questo è il tempo per tacere. E vedete, lui tace anche perché in linea di principio, allora lui è già morto, Gesù è già morto, ma in linea di principio il processo ebraico, che funzionava così, che sul banco degli imputati sedeva l'accusato e l'accusatore, se l'accusatore non riusciva a provare la colpevolezza dell'accusato, veniva condannato lui, i due anziani saranno uccisi, nel racconto di Susanna. Allora, in linea di principio, non riuscendo a trovare due testimonianze concordi, sarebbero stati condannati loro. Solo in linea di principio, non assolutamente è chiaro, no? E per cui Gesù, parlando, avrebbe almeno potuto appellarsi a questa cosa qui per far condannare loro, ma lui non è venuto per condannare. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, Gesù a Nicodemo dice: il figlio dell'uomo, il padre ha mandato il figlio nel mondo non per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. C'è un volto di Dio che non condanna nessuno. E noi vorremmo che invece i cattivi, gli empi, gli altri, no? Fossero condannati. Lui non è venuto a condannare nessuno. E allora questo silenzio lo dice, no? E allora di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Vedete? Rispetto alla vecchia traduzione che diceva sei tu il figlio del Dio benedetto, una traduzione sbagliata che non è in greco, non c'è, anche perché non poteva dire il nome Dio, per cui il figlio del benedetto. Vedete, prima è accusato sul fare, no? Dice che voleva distruggere il tempio, adesso è accusato sull'essere, cioè è interrogato sull'essere: sei tu il Cristo, l'atteso, il figlio del benedetto? E Gesù rispose: io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire con le nubi del cielo. Vedete, qui cita Daniele. Ricordate che vi dicevo figlio dell'uomo, no? Che da una parte significa semplicemente uomo, dall'altra parte è questo passo, no? Di colui che verrà alla fine dei tempi. E naturalmente io lo sono risuona del nome che Dio rivela a Mosè, no? Al rovento: io sono con te, io sono colui che sarò. E allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Che avete udito la bestemmia? Che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Vedete, e lo stracciarsi le vesti era il gesto che un ebreo faceva di getto quando in una discussione non ne poteva proprio, no? Cioè che era quasi da una parte un capitolare, cioè dire basta, vabbè, non ti so, basta, finita, cioè, e quello che tu mi stai dicendo, no, non si può assolutamente, non ce la faccio più. E pensate che questo gesto era, possiamo immaginare Caifa, no? Cioè, voglio dire, uno che è il sommo sacerdote, che presiede tutto il culto, che del Tempio di Gerusalemme, che è legato a tutto il popolo di Israele, che è il popolo dell'alleanza, è il popolo privilegiato, è il popolo che è luce di tutte le nazioni, quindi una visione mondiale, no? Che è colui che ha tutta, a capo di tutta questa visione mondiale, che è colui che più ha a che fare con l'Onnipotente, che celebra nei salmi, nei sacrifici, si vede uno davanti lì, no? Uno della Galilea, un laico, uno che era falegname, che era, no? Che è già morto, già nelle nostre mani. E questo ha il coraggio di dire che dice Dio. qualche ragione tu questo Cairo ce l'ha, quindi dove vai? Non si, cioè, non si può sentire. Allora se ci assiedereste è proprio la reazione di fronte a questo che, cioè, non si rende conto che ormai è morto, è un folle pericoloso, per quello lo stiamo facendo fuori, no? Perché ci sono i romani, noi dobbiamo stare attenti con questi romani, dobbiamo mantenere la nostra autonomia, dobbiamo, no, eccetera, tutto quanto, io ho responsabilità internazionali, e tu pazzo stai continuando a, sei proprio forte, con la pretesa di dire che l'Onnipotente, no, che noi preghiamo, eccetera, sia presente in te. Ma dov'è? Cioè, no, il Dio che invece noi continuiamo a chiedere che ci risolva i problemi, come sono le preghiere, i miracoli, eccetera, e tu osi dire che sei il più debole e impotente del mondo in questo momento? Pensiamoci su questa cosa di Caifa, perché dice qualcosa della fatica ad accettare, no, cioè Dio no, non vogliamo che si presenti così. Cioè, Dio, infatti la gente vuole che si presenti nelle grandi cose, nei miracoli, no? I vari luoghi che attirano la gente per andare a vedere la Madonna, Dio, eccetera, sono luoghi dove sono stati eventi straordinari. Non mica uno così. E vedete, lui, senza volerlo, sta facendo quello che il suo ministero, perché il sommo sacerdote in qualche modo era, aveva un ministero profetico, e qui gli evangelisti giocano, soprattutto Giovanni giocherà, no? Quando dirà che Caifa, no, che a un certo punto dice è meglio che muoia un uomo solo piuttosto che il fede del popolo, e Giovanni dice questo non lo disse da sé, ma poiché era sommo sacerdote in quell'anno, quindi era anche profeta, fu perché lo spirito gli lo ispirò. Attenzione, lui lo dice con intenzioni omicide, ma Giovanni dice in quella intenzione c'è lo spirito che sta parlando, che sta dicendo che è meglio che muoia lui per tutti. E allora anche qui lo stracciarsi le vesti era vietato al sommo sacerdote. Nel libro del Levitico si dice che mai il sommo sacerdote poteva stracciarsi le vesti, perché era la capitolazione dell'istituzione del sommo sacerdote, che era, no, la più alta ormai al tempo di Gesù. Però vedete, profeticamente, senza volerlo, sta capitolando quel tipo di sacerdozio, perché davanti a lui c'è il nuovo sommo sacerdote. La cui liturgia è la vita. La liturgia è la vita. La lode a Dio è la vita. Che bello poter anche pensare che anche nel nostro lavoro, quando soffriamo, quando fatichiamo, quando nelle relazioni, nelle cose, allo stesso tempo in quello, ho la possibilità di rendere un'azione, un servizio a Dio e ai fratelli, così come quando accompagnate i vostri figli a scuola, quando asciugate le lacrime, quando vi arrabbiate con loro, lì c'è un'azione liturgica che poi la liturgia riassume, no? La forza, il culmine, ma perché ci sia una liturgia della vita. Pensate che Giovanni Paolo II a un certo punto parla anche del talamo, della relazione sessuale dei coniugi come liturgia. È una liturgia. Cioè, come dice, ma come? No, andiamo a finire. Dove andiamo a finire? Perché? Nell'amore? non è qualcosa che nell'amore rende gloria a Dio. L'incontro di un uomo e di una donna che stanno costruendo una storia, che stanno imparando ad amarsi e faticarsi, che celebrano, si incontrano nella sessualità, continua a loro gloria a Dio. Continua a essere sacramento. Continua a essere sacramento. E allora tutti sentenziarono che era reo di morte. Adesso sono tutti d'accordo, hanno trovato il capo espiatorio. Alcuni si misero a sputargli addosso, a brindargli il volto, a percuoterlo, a dirgli fai il profeta, e i servi lo schiaffeggiavano. Ed è sempre più consegnato, il Signore Gesù è sempre più solo e sempre più consegnato, per cui diventa il diletto dei servi, no? E sapete, come dire, i servi, quelli che hanno delle situazioni sociali, lavorative, no, più bassi, sono quelli che già devono prendersi no, la rabbia e tutto dei più alti. Per cui il manager che ha vissuto un weekend schifo perché con la moglie è un disastro, con l'amante è peggio, eccetera, con una amanti, vari amanti, perché gestire le diverse è un problema, e allora se la piglia con chi? Con la segretaria, no? Che lì lunedì mattina deve subirsi tutte le, no? E non può dire niente alla segretaria perché lui ne trova mille come lei, per cui fa in un attimo a licenziare e a prendere un altro. E allora, come dire, i sottoposti sono coloro che devono incassare senza poter restituire. Per cui qui i servi trovano uno più basso di loro. Vedete, la passione del Signore è una discesa agli inferi, dell'umanità. Gli inferi dell'umanità, in uno. E prendere su di sé. L'ultima battuta la facciamo proprio concludendo il capitolo su Pietro, dove dice... Ma Pietro era nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma gli negò dicendo: non so e non capisco che cosa dici. Vedete, Pietro è nel pallone, lo sappiamo, no? È andato nel pallone anche prima lì, non riesce ad abbandonare Gesù, vuole... E da lontano, allora arriva una serva, no? Allora ricordate, già una donna, quel tempo, una serva ancora, che però lo guarda negli occhi, interessante questa cosa, lo guarda lì in faccia, dice: tu eri uno dei, eri con Gesù il Nazareno, con Gesù. Ma gli negò dicendo: non so e non capisco che cosa dici. Vedete, è una negazione che viene dall'impeto della paura, certamente, allo stesso tempo sta dicendo qualcosa di vero, perché la serva cosa dice? Anche tu eri con, essere con Gesù, e lui sta dicendo: io non so e non capisco che cosa significa essere con quell'uomo, perché io pensavo che essere con lui significava essere generoso con lui, coinvolgermi con lui, dare con, no, la mia vita per lui, e questo sta andando in crisi, è andato in crisi, perché lui mi dice che non è così. E poi uscì verso l'ingresso e un gallo cantò, e la serva, vedendolo, ricominciò a dire: presenti, costui è uno di loro, è una di quelle che insiste. Sapete, dice Pietro, si allontana, dice, mi lascia, invece questa è una prova che torna, dice: no, no, costui è di quelli, la rompi. E... ma egli negava di nuovo. Poco dopo uno dei presenti diceva di nuovo a Pietro: è vero, tu sei certo di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare, a giurare: non conosco quell'uomo di cui parlate. Vengono fuori un po' di parolacce, come vedete non sono solo, ogni tanto a lasciarvi andare qualche parolaccia, ma anche Pietro, chissà quali erano quelle che conosceva Pietro, E allora, però lui dice, non conosco quel nome che voi dite. Vedete, se conoscere in ebraico, come sappiamo, significa coinvolgersi, affidarsi, in qualche modo, no? Entrare nell'esperienza, consegnandosi all'esperienza, sta dicendo, io non mi sono mai affidato pienamente nelle sue mani. Vedete, coinvolgersi in una relazione, lo sapete, significa sì, da una parte no, accogliere l'altro, dall'altra parte affidarsi all'altro, mettersi nelle mani dell'altro. Per questo ci fa paura, perché uno dice, vabbè, ma dove vado a finire? E allora il Vangelo di Luca, e qui proprio l'ultima battuta, nel brano parallelo c'è un'annotazione diversa, no? L'annotazione che nessun altro ha se non Luca, che proprio in quell'istante Gesù guardò Pietro e Pietro si ricordò delle parole che Gesù gli aveva detto prima che il gallo canti questa notte, mi dimenticherai. Allora, da qualche finestra, da qualche apertura ci deve essere stato questo incrocio di sguardi. E attenzione, nell'incrocio di sguardi è interessante che per Luca Pietro si ricorda nello sguardo di Gesù, nella relazione con Gesù. Una relazione con Gesù, uno sguardo di Gesù dove Gesù, come dice Martini, in quello sguardo gli sta dicendo, Pietro, io te lo sto dicendo dall'inizio, sono io che muoio per te, non sei tu che muoio per me. La buona notizia non è di un Dio che vuole che tu, che sei bravo, dai la vita per lui. La buona notizia è di un amore gratuito di Dio che arriva a morire per te. Paolo dirà, questo pensiero ci avvince. Mi piace questa cosa, cioè come dire, ci prende, ci affascina, ci avvince. Che quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Come dire, no? Cioè, quando eravamo ancora nel nostro fango, lui si è donato, ci ha amato, dando completamente se stesso. Non è che ha detto, bene, io sto per donarmi, siete pronti? Siete puliti? Siete confessati? Allora, se sei confessato, pulito, eccetera, sei immacolato, puoi fare la comunione, come c'è stato sempre presentato, no? E Francesco, creando uno scandalo, ha ripreso una frase che era di Pio X. E quando Pio X l'ha detta, ha creato uno scandalo, cioè che l'Eucaristia non è il sacramento dei perfetti, ma dei peccatori, di coloro che hanno bisogno. Già Pio X, cioè, no? L'ha detta, ha creato uno scandalo. Francesco l'ha ripresa e ha creato uno scandalo.
Quanti anni sono passati?
Pio X è degli inizi del Novecento, no? Cioè, credo che adesso esattamente gli anni, ma cioè. E allora ecco, no, questo amore ricevuto, va bene. Allora, sono stato un po' lungo, ci fermiamo qui, nel pomeriggio andremo avanti. Sì.
La rilettura lì dell'episodio di Pietro allora non è proprio un rinnegamento, cioè sono, quanto si è capito bene, se poi le cose che dice rispondono un po' alla realtà, non è proprio un rinnegamento, o comunque non emerge della sensazione come aveva Pietro. L'altra domanda, il passaggio precedente, mi piace molto condividere il fatto che Gesù non sapeva tutto, però nei Vangeli più volte ci sono delle profezie, per esempio del gallo canterà due volte prima, oppure altri episodi, so, vengono la brocca alla fonte, dura la loro incontro, di là con l'asino, eccetera. Quindi sono, so, delle riletture degli evangelisti dopo, oppure veramente Gesù c'aveva qualche cosa e riusciva a profetizzare, cioè a vedere avanti, a prevedere quello che sarebbe successo, non soltanto ascoltando, leggendo le scritture e ascoltando la vita, come dicevi tu, che giustamente poi
può annunciare la sua passione perché capisce, siccome i profeti hanno fatto la solita fila, più la farà. Ma in particolare, un po' più appunto del dettaglio, io mi chiedo se appunto cosa c'era per davvero dentro la coscienza di Gesù.
Allora, per quanto riguarda il rinnegamento, io credo che qui era un rinnegamento, ma ci sono diversi livelli. Cioè, un primo livello è un rinnegamento, no? Di Pietro, non è che c'è solo, cioè da una parte c'è un qualcosa che viene fuori più profondamente, ma insieme alla paura, no? Allora, per cui non dobbiamo avere nessuna difficoltà a cogliere che Pietro in qualche modo rinnega Gesù, che poi in quel rinnegamento viene fuori nelle sue parole, no? Anche qualcosa di più profondo, insieme, perché no? No. Questo non ci deve fare nessun problema, perché nel senso che poi noi, appunto, proprio perché siamo cattolici, dobbiamo salvare Pietro, no? In qualche modo giustificato. Adesso vado un po' più avanti rispetto a quello che mi dicevi, no? Invece, cioè, come dire, e anche il fatto di dire che è un rinnegamento non condanna Pietro. Cioè, anche qui noi tante volte, anche nei nostri ambienti, abbiamo paura a dire: ho sbagliato, io ti ho tradito, no? No, guarda, sai, ma perché, no, ma io veramente quello che sentivo era qualcos'altro, no, sai, eccetera, ma anche perché l'esperienza con mia madre quando ero piccolo, no, cioè, eccetera, e quello che ho visto mio padre, allora mi porta, cioè, non accettiamo di dire: io ho commesso un male nei tuoi confronti, punto, e sto lì ad attendere e a sperare che tu mi perdoni. Perché, e uno dice: ma tu mi hai tradito, no, speriamo in piccole cose. E uno dice: in qualche modo mi hai deluso. E beh, ma perché forse è il problema che tu, e forse anch'io, ti ho dato un'immagine di uno perfetto. Lì è il problema. Che noi vogliamo coltivare, soprattutto poi nei nostri ambienti, anche più impegnati, no? Cioè, anche noi preti, no? Poi dopo le combiniamo, cioè, però sai. Per cui quando il prete succede qualcosa, no, dice: ma come? Perché come che cosa? Cioè, tutti noi possiamo fare le cazzate, insomma, cioè, tutti, e le facciamo. La cosa è che nell'amore del Signore, che ci perdona, cioè nel senso ci fa risuscitare rispetto alle nostre morti, noi siamo invitati a far circolare quest'amore risuscitante perdonandoci. Quindi che Pietro abbia rinnegato, ok, va bene, e che dietro però ci sono delle cose più profonde, ok, nessun problema. Il Signore glielo dice, fra l'altro glielo dice dicendoti: guarda, tu mi rinneghi, io ti aspetterò in Galilea, io ti aspetto in Galilea, cioè il tuo male che mi farai non è più forte del mio amore. Allora, io credo che questo ci potrebbe aiutare a leggere questi testi in maniera meno moralisticamente, o con l'esigenza in qualche modo di giustificarlo, no? O di condannarlo. Per quanto riguarda quello sulla coscienza di Gesù, eccetera, ora noi dobbiamo sì entrare pian piano certamente in un mistero più grande, anche poi Gesù. Io credo che una cosa che dobbiamo liberarci a volte è quello che è di una certa teologia che ci diceva che Gesù era Dio perché faceva dei miracoli o aveva dei poteri che non sono umani, cioè nel senso leggere il futuro. Noi lodiamo, diamo questi poteri ai maghi, no? Per cui continuiamo ad andare a spendere soldi dei maghi che ci fanno le carte, che ci dicono eccetera eccetera, perché umanamente chi di noi ha in mano il futuro, no? Però vorremmo averlo per essere sicuri, no? Allora avere un Superman e noi lo proiettiamo su Gesù, quando io credo che invece c'è sicuramente, perché il fatto che Gesù sapesse che lì c'era l'asinello, che c'era passato, no? E sapeva che lì c'era un puledro, e dice: guardate, andate lì, lì c'è uno che ho conosciuto, mi sono fermato due parole, no, l'altro giorno, ed è disponibile, prendete quell'asinello. E il padrone vi domanderà: perché fate questo? E voi ditegli: il maestro ne ha bisogno. Così dicevo già. No. Perché lui magari aveva conosciuto il maestro. No. E poi certamente, come dire, Gesù in quella capacità di ascoltare il Padre suo, la realtà, se stesso, le persone, coglieva cose dagli sguardi, dalle... cioè se noi già questo un pochino riusciamo qualche volta, perché ci mettiamo in ascolto, no? Cos'era un uomo che era pienamente in ascolto? E allora io credo che la straordinarietà di Gesù non sta nel suo essere sovraumano, ma sta nel suo essere pienamente umano. In quella pienezza di umanità, Spirlich, buonanima, mi ricordo che lui diceva, parlando di Antonio, Sant'Antonio Abate, che nella vita di Sant'Antonio più va avanti nell'incontro con Dio e più riceve dei doni spirituali da Dio. E uno di questi doni è la cardiognosia. La cardiognosia è quella conoscenza dei cuori. E subito Spirito diceva: non pensate che sia questa una cosa straordinaria, non pensate. Ma il fatto è che noi siamo stati creati per capirci. Il peccato pone delle barriere, no? Che ci impediscono di capirci. Ora, una persona che va purificandosi più profondamente dal proprio male, si lascia aprire la vita dall'amore, più facilmente capisce. No. Quante madri che amano i loro figli, che da come rientrano in casa sentono come il figlio sta, colgono quello che fanno, e anche padre, no? Ma se questo noi ne facciamo un po' esperienza, che cosa era pienamente Gesù, che ci voleva così bene, così pienamente, che ci sentiva, senza che questo significa lo sguardo a raggi X, no? Eccetera, che già sapeva, no, ma che coglieva. Per cui le cose che come dire, Simone il fariseo che lo giudica nel cuore dicendo: se costui fosse un profeta, e Gesù coglie, ma non perché gli legge il cervello, no, ma perché dallo sguardo, dal movimento fisico. Noi non ci rendiamo tante volte conto che già tante volte, no, già fare un passo indietro facciamo avvertire, no, che ci stiamo allontanando da una persona, no? Oppure se ci avviciniamo, se lo tocchiamo, c'è un'altra cosa. E Gesù era come dire, una coscienza vigile che sentiva. Io lo leggo così e non sono il solo, ma non tutti nella Chiesa lo leggono così. Però a me piace questo, che Gesù è uno di noi, talmente umano che soltanto Dio poteva darci. In questo io leggo vero uomo, vero Dio, no? Perché anche l'immagine di Dio, quando noi diciamo Dio, che cosa pensiamo? Qualcosa che non è uomo, no? Qualcosa che è super uomo. I dei, tante volte, dell'antica Grecia, che facevano quello che noi vorremmo fare, che loro facevano per potere. E nella Bibbia Dio è certamente qualcosa che noi vorremmo fare e non ci riusciamo a dire, ma cos'è? Amore. Dio è amore. E uno dice: così poco. Hai detto niente. Però è un altro, io credo qui, veramente un cammino che dobbiamo fare. Noi siamo in questa, da una parte grazie a Dio, in questa generazione di passaggio in cui certe cose si aprono, ci toccano il cuore, e nella misura in cui sentiamo che ci aprono la vita, ci crediamo.